Ciao!
Siamo Valeria
e Lucrezia
e questo è Ranti, uno spazio per viaggiatori senza macchie e senza paura.
Ogni puntata un'occasione per immergersi,
senza supplemento di bagaglio,
nelle avventure di qualcun altro.
Sì!
Buongiorno a tutti e a tutti e bentornati alla seconda stagione di Erranti. Io sono Valeria.
E io sono Lucrezia.
E oggi qui nello studio di Samba Radio siamo pronte per iniziare nuovamente questo bellissimo viaggio. E oggi ci spostiamo un po' in un luogo insolito rispetto alla prima stagione. Esatto.
Sì.
Infatti andiamo direttamente in Corea perché la nostra ospite in realtà è in via telematica, non è qui con noi fisicamente perché sarebbe stato un po' difficile, ed è Francesca. Ciao Francesca, vuoi presentarti?
Ciao a tutti, sono Francesca e vivo ormai da 4 anni in Corea del Sud. Al momento faccio l'università qui, però c'è molto altro dietro che...
che ci racconterai presto, perché io e Valeria siamo piene di domande super curiose. Prima cosa che secondo me è molto interessante raccontare: Francesca ha 21 anni, che secondo me quando... cioè, mantenere...
Sì, è un dettaglio che noi abbiamo scoperto alla fine, dopo una chiamata di conoscenza in cui Lucrezia chiede: ma scusa, quanti anni hai? 21. E sei da 4 anni in Corea? A quanto pare.
Quindi sarà interessante. Allora, la prima domanda magari che può venire spontanea a tutti quanti è come ci sei finita in Corea, nel senso qual è stato il tuo primo approccio alla Corea e quanti anni avevi quando è successo?
Allora, sono da 4 anni qui, quindi significa che da quando ho 17 anni ormai vivo in Corea. Ho fatto il mio anno all'estero, le superiori qui, e voi mi chiederete ora perché proprio in Corea, potevi andare da qualsiasi altra parte. Sì, avete ragione. in realtà il mio anno all'estero ho avuto una borsa di studio che mi dava la possibilità di scelta solo in paesi extraeuropei. Quindi non volevo andare in America, mi sono rifiutata totalmente perché volevo provare qualcosa di nuovo, di diverso. E poi scoppiato il Covid, le mie opzioni si sono veramente molto molto ridotte, e in realtà era da un po' di tempo che vedevo video su YouTube sulla Corea, sulle canzoni coreane, mi piaceva la lingua coreana, mi addormentavo con i coreani che parlavano. Quindi mio padre alla fine ha detto: perché non vai in Corea? Solo che io, non lo so, ho detto troppo, troppo azzardato forse, però sono scesa a compromessi con papà, ho detto sì, se vado in Corea però poi ci riuscirò. E alla fine così è stato. E niente, quindi questa è la mia storia, il mio inizio in Corea.
E com'è stato partire? Cioè comunque eri veramente giovane, 17 anni, e sei andata molto lontano rispetto, perché... dovete sapere, cioè Francesca è nostra quasi compaesana, è di un piccolo paesino della Puglia, in realtà la città, dai, Martina è più grande, non è un paese, e quindi è passata da un paese, una città all'interno di l'entroterra pugliese, è andata, diciamo, molto molto lontano. Com'è stato questo?
Allora, a me Martina è stata sempre molto molto stretta, devo essere sincera. Io fin da piccola ho sempre detto: no, io me ne vado, me ne devo andare. Prima di partire ho avuto tanti tanti complessi, specialmente perché in Corea sapevo, vedendo dai video su YouTube eccetera, che gli standard di bellezza erano molto severi. E io all'epoca avevo un po' di problemi col mio corpo, con un po' di problemi di autostima, quindi ho detto: oddio, vado lì e mi precipito. Quindi, però poi sono stata fortunata ad avere mio padre dietro, che comunque mi ha sempre spronato, ha detto: devi andare oltre a queste cose, la tua esperienza in Corea non è lo standard di bellezza. Partire, io... sapevo dove andavo, non sapevo cosa trovavo, cioè in realtà sapevo poco della Corea, mi sono buttata, ho detto: va bene, come va? Avevo un sacco di paura in realtà, ho detto: va bene, non mi farò neanche un amico, sarò lì tutto l'anno così nella mia stanza, non imparerò il coreano, pessimista al massimo. In realtà si è rivelato tutto il contrario. Non posso lamentarmi dei miei 17 anni in Corea.
Trovo molto, non lo so, atipico, correggimi se sbaglio, perché tutte le persone che conosco che sono state in Giappone per più di un semplice viaggio, comunque ci si sono approcciate o appunto in Corea o in generale tutto,
in Asia.
Esatto, in Asia, sono stramega appassionate, cioè nel senso della cultura, ne sono affascinate, magari hanno il loro manga preferito, o in generale hanno effettivamente, non lo so, vedono anime, cioè sono effettivamente dentro la cultura e l'approcciarsi a un viaggio o comunque un anno all'estero o qualsiasi altra cosa è proprio per coronare il loro sogno. Nel tuo caso mi sembra semplicemente una scelta che è stata più dettata dal destino che effettivamente te che te la sei andata a cercare.
Sì, allora c'è da dire, io non nascondo mai che comunque all'epoca ascoltavo le canzoni K-pop, tutto quanto, ma non al punto di esserne malata, di dire oddio vado in Corea, voglio vedere il mio gruppo preferito, cioè ero molto tranquilla, cioè le ascoltavo perché mi piaceva il suono della lingua, imparavo l'alfabeto, cioè a me era proprio la lingua che mi appassionava, e quindi diciamo che in un modo, in realtà io ho scoperto la Corea tramite un video di Favij che commentava le canzoni coreane e io volevo sapere in realtà cosa dicessero queste canzoni, quindi da lì in poi ho iniziato ad ascoltare queste canzoni coreane. La mia ossessione era proprio io che dovevo capire il coreano, però era sempre una cosa molto, cioè mi sono sempre detta vabbè ma lo imparo a casa oppure magari all'università faccio lingue orientali, non avevo mai pensato nel mio futuro di fare un anno all'estero, di venire addirittura a vivere in Corea, tant'è che io, mio fratello mi diceva spesso fai l'anno all'estero dal primo superiore, io gli dicevo sempre ma no, ma io non ci voglio andare fuori, io voglio farmi le mie superiori bella tranquilla e poi si vede, però poi alla fine
non è andata così,
non è andata così.
E com'è stato poi il tuo approccio effettivamente alla cultura una volta che sei arrivata lì? È stato come te l'aspettavi? Cosa ti ha sorpreso particolarmente? Oltre appunto quello che avevi accennato sui canoni di bellezza molto rigidi.
Allora, io sono arrivata in Corea in pieno Covid, quindi la cosa che mi ha sorpreso fin da subito era come era gestita la situazione, perché eravamo rinchiusi in questa casa minuscola con il GPS al telefono, con l'ansia addosso, appena uscivi di casa ti suonava il telefono, quindi ho detto addio, io sono arrivata, non lo so, nella Corea del Nord, non so che fare, sono prigioniera. In realtà col tempo poi che passa tutto quanto ho capito anche effettivamente il loro modo di pensare. All'inizio poi avevo la mia tutor dell'anno all'estero, che io ho detto vabbè, i canoni di bellezza saranno una cavolata che mi diranno su YouTube, e lei continuava a dire tipo ma perché hai sopracciglia così folte? Ma perché mangi poco e sei così in casa? Ma perché sei così alta? E io dico, oddio, lasciatemi stare. Però poi in realtà le cose sono migliorate da quando ho iniziato ad andare a scuola. Cioè all'inizio era un po' rinchiusa in questo, cioè non sapevo se mi trovavo in Italia, se mi trovavo in Corea, ero rinchiusa, non avevo visto niente fuori. Poi a scuola nessuno parlava inglese, io non parlavo coreano, quindi era tutto un a gesti, un metà, un telefono. Però no, ho veramente tanti bei ricordi di quei primi giorni, a parte il primo giorno di scuola che sono arrivata a casa piangendo, dicendo oddio, non mi farò mai amici coreani perché nessuno parla con me, perché non sanno parlare inglese. Ecco, una peculiarità dei coreani è che loro, se non sono perfetti a fare qualcosa, non la fanno. Cioè, loro dicono, ma io non so parlare bene in inglese, quindi non ti parlo in inglese. E quindi io ero le mie 6 ore in classe così.
Voi non lo potete vedere, cioè, ma è mobile. Sì,
silenzio. Silenzio più totale.
Ma tu facevi lezioni in inglese o lezioni in inglese?
No, io facevo tutte le lezioni in coreano.
In coreano?
Tranne inglese.
E, sì. E scusa, tu non sapevi il coreano, no? Cioè, bello!
Io non capivo assolutamente niente.
Cioè, immagina tipo...
Non capivo esattamente. Certe volte me ne andavo, sai, facevano vedere, perché in Corea si usa molto in realtà la lavagna multimediale, proiettori, queste cose qui tecnologiche, quindi ogni tanto magari vedevo le immagini e associavo a cosa, di cosa stessero parlando. Ah, in realtà però, voi ve la sto facendo tragica, in realtà sono stata fortunata, perché come mio compagno di banco mi avevano dato proprio un ragazzo metà coreano, metà americano. È diventato il mio migliore amico.
Abbiamo rivalutato l'America con questa cosa. Abbiamo rivalutato l'anno in America grazie a questo ragazzo.
Solo che lui vive in Corea da più tempo di quanto abbia vissuto in America, quindi ogni tanto non sapeva neanche lui come dire le cose in inglese. Però in realtà grazie a questo la nostra amicizia si è molto 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 rafforzata. Infatti tutti dicevano, io sono gelosa di lui, si chiama Galen. Vabbè, non capisce l'italiano, ma lo nominiamo.
Ciao Galen.
Ciao.
Lui, cioè tutti dicevano, io sono geloso di Galen che è amico a te, voi siete migliori amici, io pure voglio essere amico a te. E io dicevo, vabbè, mi parla in inglese, cioè. Poi vabbè, poi ho iniziato io anche a parlare in coreano, comunque ho iniziato anche. Però c'era sempre quello stigma di lei non sa parlare bene il coreano, quindi non mi parlavano spesso.
Quindi lo percepivi questo tipo di emarginazione? Cioè, nonostante ci provassi, comunque il fatto di non essere perfetta come loro richiedevano era comunque una ragione per essere esclusa.
Sì, poi in realtà io ho iniziato a parlare coreano dopo 3 mesi lì, più o meno. 3-4 mesi parlicchiavo, nel senso che comunque la conversazione giornaliera con te la riuscivo ad avere. Solo che innanzitutto dopo 3 mesi che sono arrivata erano già le vacanze, e qui le vacanze invernali durano 3 mesi, quindi
bellissimo.
non vedi i miei compagni per 3 mesi, torni e loro hanno ancora l'idea di te prima delle vacanze, e io ho imparato tutto il coreano durante le vacanze, quindi io tornata a scuola, io sapevo parlare coreano praticamente, perché avevo già fatto anche l'esame, avevo preso un bel voto, l'esame tipo Cambridge lingua. Coreano.
Quindi, e poi com'è stato? Cioè, dopo le vacanze loro sono tornati e loro avevano un'idea di te e tu li hai fatta cambiare?
In realtà no, perché okay. Poi io ho cambiato compagni di classe.
Oh no.
Quindi i miei compagni di classe sono saliti al secondo anno, io invece sono rimasta sempre al primo anno. E sono arrivati i primini nuovi, quelli del primo anno nuovi. E quindi per me è shock, perché oddio, dovevo fare tutto da capo, oddio, 2 anni più piccoli di me. La differenza di età si sente tantissimo, perché loro ti parlano in lingua formale, ti chiamano con gli onorifici, e quindi ero tipo, oddio, ma io voglio essere solo amica a loro, perché mi danno l'onorifico? Anche il primo giorno di scuola ho pianto di nuovo. Però questi i nuovi studenti comunque sapevano che io sapessi parlare già un po' coreano, mentre quando andavo a fare le lezioni con quelli del secondo anno, in particolare le lezioni di inglese, loro facevano, se mi sentivano parlare leggermente coreano, dicevano, ah, ma quindi lo sai parlare il coreano? E poi mi parlavano comunque in inglese, e io ero tipo, ma guarda che mi devi parlare in coreano ora. Prima no, prima mi devi parlare in inglese.
Scusami, prima che mi devi parlare in inglese non mi parlavi. Adesso che voglio che tu mi parli in coreano, mi parli in inglese. Questa è una barzelletta, non so.
Sì. Però mi succede tuttora comunque. Dopo 4 anni in Corea mi succede la stessa cosa.
Che ti parlano in inglese?
Allora, prima ero in un paesello che tuttora nessuno parla in inglese. Ora sono salita a Seoul, dove ci sono persone che parlano più inglese, però siccome per loro sembro troppo straniera, se magari vado in un posto molto turistico o, non lo so, in un posto di Seoul qualsiasi, e loro vedono la straniera, provano a parlare in inglese, io sono sempre in coreano, guarda che so parlare in coreano, perché il mio coreano al momento è a un livello avanzato, all'epoca magari no, ora sì. Cioè, non possono dire niente sul mio coreano, insomma.
Sì, ma è proprio tipo, non so, una spada nel cuore se tu cerchi di parlare una lingua che non è comunque la tua madrelingua e la gente ti risponde in inglese. Cioè, proprio dire, no, non sia abbastanza, abbiamo capito che non ce la fai. Quindi, capisco.
Cioè, per me è più che altro perché, non perché voglio dimostrargli che so parlare in coreano, cioè, per carità, potrei parlare tranquillamente in inglese, Solo che per me, cioè, alla fine quello l'ho imparato, sono 7 anni che lo studio, perché avevo iniziato già a studiarlo da prima di venire in Corea. Cioè, lo sogno in coreano, quindi non è che, cioè, non ho problemi a parlare con loro, specialmente se vado al supermercato, non è che è grande, non sto parlando di politica, cioè.
E tu quindi sei stata un anno all'estero, che è andata molto bene, penso, sì, visto che sei tornata, e poi sei ritornata in Italia.
Sì, sono tornata in Italia perché dovevo finire
la maturità,
le superiori.
Esatto. E com'è stato il ritorno e poi la ripartenza? Cioè, questa cosa di hai rivisto tutto di nuovo, rimasto indietro magari in base alla tua esperienza, e poi hai detto, beh dai, basta, io me ne rivado.
Sono tornata, è stato uno shock, veramente, sono stata non male di più, ho avuto tanti problemi con tutte le persone che mi stavano attorno, perché specialmente in un paesino come quello da cui vengo io, paesino, vabbè, voi mi direte, ok, è un po' più grande, però comunque è un paese rispetto
sì,
a dove
d'accordo.
Abitavo prima. Loro non hanno la concezione di quanto questa esperienza possa influenzare il tuo comportamento, il tuo atteggiamento. Quindi, allora, in Corea penso che, o in Asia in generale, penso che lo saprete anche voi, il contatto fisico non è molto, cioè, non c'è praticamente mai contatto fisico. Quindi a me faceva strano tornare in Italia, devo dare i 2 baci. Devo abbracciare le persone, io non lo so, e la mia famiglia diceva, ma perché non ci abbracci, ma non ti siamo mancati, ma perché, ma quindi ci sono stati anche tanti, non litigi, però discussioni su questo fatto, perché cercavo di fargli capire che non è che lo faccio apposta, è che ho passato un anno, tuttora io quando torno in Italia per le vacanze, mi fanno strano, magari mi sforzo ora perché sono più grande, perché ho imparato a gestire la cosa, però all'epoca io non riuscivo proprio, cioè era una cosa, non avevo controllo sul mio comportamento, verso il mio atteggiamento verso le altre persone, cioè ero abituata così, quindi sono stata male per questo punto di vista, e poi tornata a scuola ancora peggio, insomma, mi dovevo riabituare a questo metodo scolastico obsoleto, cioè non... Le mie professoresse pensavano che io comunque fossi calata, perché comunque l'esperienza in Corea, diciamo, mi aveva fatto calare il rendimento.
Oh,
non
no,
era vero, però...
Tragedia. Esatto.
Cioè, secondo me non era vero, però per carità, mi sono battuta abbastanza per questa, per questa questione.
Anche perché comunque davano più magari valore al tuo rendimento scolastico oggettivo quanto a quello che magari nel frattempo avevi potuto imparare.
Esatto.
Cioè si stavano fossilizzando semplicemente su una performance che era soltanto molto limitata.
Sì, esatto, marginale.
Poi calcolate che comunque in Corea non ci sono interrogazioni, non ci sono esami orali, quindi per me tornare a fare gli esami orali, le interrogazioni, io che poi già non mi piacciono di per sé. Poi dopo un anno che comunque io sono stata tranquillissima con i miei esami scritti, che non potevo anche non fare, che poi li facevo e giusto per mettermi alla prova, però io comunque lì ho studiato altre cose, ho imparato una lingua intera, cioè loro invece si sono molto fossilizzate sul fatto che io non ho preso il programma e l'ho studiato volta per volta, cioè, però... Cioè, al momento non, all'epoca sono stata molto male, al momento mi dico, ma cioè, perché non c'era neanche bisogno di stare così tanto male per una cosa del genere.
Vabbè,
però
è comprensibile. Beh, comunque
sì, ci sta. Cioè, era comunque il tuo ambiente in quel momento, quindi il fatto che non apprezzassero, non comprendessero quello che avevi fatto, ci sta che la tua reazione fosse questa.
Sì, casa tua avevano comunque un valore in quel momento.
Esatto.
Della te liceale, quindi...
E poi hai scelto di fare l'università lì.
Perché comunque
Corea.
Era la promessa che aveva avuto con tuo papà, giusto?
Sì, allora, in realtà molti non sanno che io prima di venire all'università qui ho fatto un semestre alla Sapienza di Roma. L'ho nascosto a tutti, l'ho nascosto assolutamente.
Adesso,
a tutti.
Sorpresa.
Sorpresa a tutti.
Sorpresa.
Notizia esclusiva su Francesca, ha fatto un semestre alla Sapienza di Roma.
Perché non ho preparato a fondo la mia, il mio processo di ammissione qui all'università in Corea, però non sono stata presa la prima volta. Quindi io impanicata, oddio che faccio, tutte le professoresse che mi mettevano l'ansia addosso, ma se non vieni presa cosa fai? Ma mica ti puoi fermare un anno? Spoiler, potevo tranquillamente fermarmi
un anno,
cioè.
Cavolo, diciamolo.
Non puoi fermarti un anno, non ti prendere l'anno sabbatico. Spoiler, ho preso un anno sabbatico. Dopo ho detto va bene, facciamo un semestre alla Sapienza di Roma. Non sono durata veramente, cioè avrò fatto tipo 3 lezioni, 4 lezioni, e ho detto no, ci devo riprovare ad andare all'università in Corea. All'inizio io avevo fatto richiesta per l'università migliore pubblica della Corea, che però era tutta in coreano, e quindi penso che non mi abbiano preso per vari motivi, tra cui il fatto che comunque io non ho ancora la certificazione di coreano a livello massimo, livello C2, cioè il mio livello è un livello comunque B2, preso 2 anni fa, quindi all'epoca secondo me loro hanno detto lei deve fare tutto sto corso in coreano, mi sa che non ce la fa, perché era un corso comunque di scienze politiche e relazioni internazionali. Poi, colpo di genio, vedo che c'è un corso. Io comunque in questo anno sabbatico lavoro, metto i soldi da parte perché volevo assolutamente tornare in Corea. Vedo che c'è un corso di lingua coreana che offre la mia attuale università, un corso avanzato. Io dico, vabbè, sai che c'è? Forse non affrettiamo le cose, vediamo com'è la vita universitaria. Se comunque mi trovo bene con questo corso, mi trovo bene nell'università, io tanto comunque sto facendo la richiesta per questa università, se mi prendono continuo a fare l'iscrizione, altrimenti non mi trovo bene, non fa niente, magari non mi prendono neanche, però almeno ho sperimentato quello che avevo bisogno di sperimentare, perché in quel momento della mia vita avevo bisogno di sperimentare l'università in Corea, cioè questo era, perché volevo capire se era la cosa giusta per me o no.
Ok.
Comunque, dopo, a marzo dell'anno scorso, parto per questo corso in Corea e vengo a Seoul. Da partita dalla cittadina del centro della Corea, sono arrivata a Seoul. Panico, anche qui, panico. Una città enorme. Cioè, in realtà io non abito proprio a Seoul, abito pochino fuori Seoul, però è comunque una città enorme, dove non conosco assolutamente nessuno. Tutti i miei amici, tutta la mia host family, non c'è nessuno, sono sola, nel nulla. Quindi all'inizio non so come sono sopravvissuta veramente, ho detto, cioè, ho avuto tanta tanta forza perché ero completamente sola. Cioè. Comunque durante questo corso scopro di essere presa alla mia attuale università e quindi mi sono trasferita ufficialmente senza tornare in Italia a settembre dell'anno scorso. Però questi sono, sì.
Wow,
questi
tutti gli avvenimenti in ordine.
Gli avvenimenti, una piccola linea del tempo di come sono andate le cose.
Esatto, e guardandoti indietro, cioè, fino ad oggi, come è la tua vita in Corea in generale? Ti senti, cioè, rispetto al tuo primo anno da studentessa,
sì, con
intercultura,
tutte le paure,
sapendo che saresti comunque dovuta tornare dopo un anno, adesso non hai una data di scadenza, com'è la tua esperienza lì? Pensi che sia più piacevole o delle volte magari ti manca casa?
Allora, mancanza di casa la sento raramente, l'ho sentita molto durante la Pasqua, il Natale, perché innanzitutto qui non sono feste, cioè molto sentite. Calcolate che il Natale è una festa per coppie, cioè le coppie si fanno i regali, vanno al ristorante. Anche quando stavo in famiglia, comunque non abbiamo fatto assolutamente niente, quindi ero tipo, oddio, voglio tornare in Italia, cioè, ma che cos'è questa cosa? Poi vedevo le foto che mi mandavano su WhatsApp del mangiare, del cibo, io dicevo, oddio. Però in realtà ho trovato il mio equilibrio rispetto ad allora, che magari era tutto uno, voglio esplorare, oddio, mi sembra di non star facendo abbastanza. Al momento io so che questa è la mia vita, qui ho le persone che al momento conosco, i miei amici. E all'epoca invece era tutto un devo fare tutto quello che riesco a fare perché non so quando torno, quindi devo sperimentare tutto perché non so se tornerò mai, cioè... Quindi era tutta un'ansia continua, devo imparare il coreano, devo fare quello, devo fare quell'altro. E, spoiler, di tutte quelle cose che mi ero detta che dovevo vedere, che dovevo fare, ne avrò fatte, le avrò fatte quasi tutte, ma me le sarò godute veramente quasi nessuna. Quindi diciamo che rispetto ad allora, le esperienze che faccio ora, perché non ho una scadenza, sono secondo me un po' più vere. Cioè riesco proprio a focalizzarmi sulla vita qui. E poi vabbè, ho scoperto, all'epoca era tutto un oddio la Corea è bellissima, ora invece ho scoperto anche i lati negativi della Corea,
tipo?
Perché ce ne sono.
Che per ora te l'hai descritta come comunque una cosa meravigliosa, e adesso ci sta anche parlare della facciata della medaglia un po' più...
E che c'è tanta competizione su tutto, a livello scolastico, a livello lavorativo, a livello qualsiasi cosa.
Puntano alla perfezione.
Sì, è tutto un devo essere perfetto, devo essere veloce, devo essere, non lo so, devo avere la casa più bella, devo avere tutto un io devo essere migliore degli altri. Che per carità da una parte spinge sempre comunque a dare del tuo meglio, per quanto mi riguarda io con questa cosa vengo anche un attimo spronata e devo, però dall'altro punto di vista certe volte ti strema proprio a livello psicologico, il devo fare tutto veloce, devo fare tutto veloce è perfetto, perché se non sta bene poi cioè, devi sentire sopra il fatto che il tuo lavoro scolastico o non, cioè lavoro vero e proprio, non è stato fatto in modo giusto. E poi ovviamente, vabbè, ma questo penso che in realtà sia anche un punto dell'Italia. In realtà io, arrivata in Corea alle superiori, pensavo che il privilegio di essere una bella ragazza non esistesse, questo stereotipo, questa più sei bella, più vieni trattata bene, in realtà esiste, lo sto notando specialmente ultimamente, perché se sei fuori dal canone di bellezza vieni trattata molto meno con gentilezza rispetto a magari un bel ragazzo o una bella ragazza, e hai molte meno opportunità lavorative, scolastiche, qualsiasi cosa, cioè ti si aprono molte meno porte, e secondo me è veramente un contro, perché secondo me anche se non rientri nel canone di bellezza coreano avrai tante altre qualità a offrire alla società.
Quindi adesso che sei in Corea in pianta stabile per studiarci, pensi che questi aspetti negativi che stai notando possano essere, diciamo, spunto emotivo per voler ritornare a casa o andartene, o prevedi di rimanerci cioè continua ad esserci questo alone di magia tra te e la Corea?
Diciamo che no, per ora questi aspetti negativi non hanno influenzato particolarmente la mia scelta di rimanere qui. Cioè, comunque rimango con il fatto che la vita qui sia meglio della mia vita in Italia. Poi magari, chi lo sa.
Per ora, dai, parliamo per ora. E in tutti questi viaggi che hai fatto in Corea, no? Avrei dovuto fare un sacco di valigie sia per andare il primo anno, che per ritornare, che poi per riandare, che per trasferirti. Diciamo che non ti è mancata questa cosa. Hai messo un oggetto un po' particolare, magari che hai portato anche il primo anno con te e poi è rimasto lì, che ti accompagna da allora, o magari un oggetto che hai scelto adesso. Non so, c'è qualcosa?
Allora io... ho un oggetto che mi ha dato mia zia, vabbè, non lo possono vedere da casa, ma lo faccio vedere a voi. È questa bambolina.
Bellina.
È questa bambolina con un crocifisso. Allora, contate che io non è che non credo, però non pratico particolarmente, però mia zia era, dai, ma ti serviranno gli aghi e il filo e il cotone con la bambolina porta aghi? E poi con il crocifisso che ti protegge. Io ho detto, zia, ma che cazzo, ma cioè, secondo te io vado in un paese non civile che non hanno gli aghi con il cotone? Lo stavo per lasciare in Italia quando è che me l'ha infilato lei a forza nella borsa, e l'ho scelto perché in realtà forse avrei dovuto ascoltare le parole della mia zia, che sapete quante volte mi ha salvato questa bambolina.
Alla fine serviva a cucina in Corea.
E te l'ha lasciata la prima volta o la seconda volta che ci sei andata?
No, la prima volta che sono.
Quindi ti accompagna proprio dall'inizio, cioè lei ha fatto i viaggi con te in Corea. Bellissimo. Sì.
Vabbè, al massimo poi ci farei una foto e la condivideremo sul canale Telegram, perché bellissimo. È veramente singolare, cioè nel senso, ora non si può descrivere perché è molto difficile da descrivere come bambolina, però sì, è sicuramente un gadget unico nel suo genere.
Sì, diciamo che non è il gadget che ti immagini, vado in Corea, boh, mi porto un cappello, no, una bambolina per cucire, quindi è molto molto interessante.
E per concludere anche un po' questo racconto, di solito chiediamo sempre al nostro ospite una canzone che gli ricorda il suo viaggio. Nel tuo caso, appunto, il tuo viaggio è ancora, voglio dire,
in corso.
È in corso, quindi in realtà se c'è una canzone in qualche modo sì, anche un artista che ricolleghi al tuo essere via di casa, all'essere in viaggio.
Allora, mi viene in mente una canzone coreana degli anni '80, che in inglese è The Third Han River Bridge di Ye Uni.
Ye Uni.
Okay. Qual era il suo primo approccio al coreano?
Questo è l'inizio.
Penso tu abbia detto una brutta parola, secondo me.
Immagini, ho detto tipo un insulto, poveri, scusate, no. Coreani in ascolto.
Tanti, ce ne sono tanti.
Praticamente questa canzone dice che continuerò a camminare sul ponte del Han River, che è appunto il fiume più grande della Corea, e simboleggia appunto, cioè ho pensato magari a me che continuo a camminare per le strade di Seul, per il mio percorso, e poi mi sa molto di Corea, non so, di delle strade coreane, non so spiegarvi con l'atmosfera, però
sarà
quando
bella
cammino in Corea mi viene in mente quella canzone.
Quando cammineremo a Trento noi ci sentiremo un po' in Corea con questa canzone nelle cuffie.
E speriamo anche che i nostri ascoltatori che appunto chiuderanno la puntata con un pezzo della canzone possano sentirsi un po' in Corea anche loro, camminando per le strade di Seul.
Io voglio fare una cosa boomer per chiudere la puntata. Voglio salutare in coreano, cioè adesso voglio una piccola cosa per tipo dire ciao a tutti. Ci vediamo alla prossima puntata, sì, in coreano.
Magari
voglio sentire
ciao, no, a tutti.
Allora, ciao a tutti ci insegna a dirlo noi e magari poi lì dici ci vediamo alla prossima puntata. Perché mi sembra non so quanto sia difficile. È tanto boomer questa cosa, però non avremo mai l'occasione di poter saperlo fare.
La tagliamo dopo.
No, è bellissima,
no,
secondo me.
Allora.
È il punto focale in questo momento per me.
Va bene. Come si dice ciao a tutti? O ciao in generale?
Ve la faccio facile, dai.
Grazie,
dai,
grazie.
Grazie per la clemenza.
Yeorobun annyeong.
No, vabbè.
Yeorobun annyeong.
Aspetta, che è già difficile.
Yoro?
Yeorobun annyeong.
Yeorobun annyeong.
No, Yeorobun Annyeong.
Sbagliato.
Yeorobun.
No, vabbè, mi sento proprio una scena.
Yeorobun.
Annyeong.
Quindi è Yeorobun Annyeong. Mamma mia.
Yeorobun.
Cioè, questo
Annyeong.
È solo per dire ciao.
Così.
Assurdo. Ti rendi conto di cosa ha fatto?
Madonna, complimenti.
No, vabbè, è un ciao a tutti. Ciao a tutti.
Ok. Che comunque.
E comunque ci sta.
Va bene, allora noi diremo
ciao, sì, a tutti, dimenticata,
e poi
io.
Ci vediamo alla prossima. Lo puoi dire tu
se
il
vuoi.
Che significa che comunque, potrei dire quello che ti pare, perché tanto
nessuno
noi
lo saprà. Comunque, a parte questo, ti ringraziamo veramente tanto di averti messa a disposizione di questa puntata. Speriamo che ti sia divertita come noi ci siamo divertite. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questo viaggio, esatto, in Corea e per grazie questa esperienza che stai collezionando.
Quando avrai qualche aggiornamento, sappi...
Se vuoi, vuoi, non so se tornerai quest'estate o inverno, niente.
E ora ti sfido a dire.
Sì,
ciao,
mi sono già
tutti
dimenticata.
È tipo Yeorobun Annyeong, giusto?
Brava Lucrezia, io non ci provo manco. Cioè, Yeorobun
Annyeong.
5
anni di linguistica.
Bam! È quello, io vedi che ho fatto l'economico, non ce l'ho queste skills.
Bene.
Grazie.
Ti lasciamo grazie a te salutare a in coreano, perché noi non ne siamo
secondo
capaci.
Me sei molto più brava, ma proprio, ma guarda, senza proprio... A te il palco.
Ah, metto perché sei mita. Annyeong geuseyo.
Bellissimo, grazie no, mille.
Potresti aver detto qualsiasi cosa.
Per me andrà benissimo lo stesso. Grazie mille e buona giornata.
Ciao.
Ciao.
Ciao,
grazie a voi. Yeah.